Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, bentrovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 20 novembre, una giornata in cui ci occupiamo, possiamo anche dire ci preoccupiamo, dell'economia dei vaccini, riprendendo il filo rosso già aperto prima di noi. Da tutta la città ne parla, avete ascoltato Rosa Polacco, la sua intervista e il dialogo con voi ascoltatori. E qui a Radio 3 Mondo oggi ci occupiamo soprattutto della relazione tra il mercato dei vaccini e i mercati globali. Cosa sta succedendo al momento? Allora, i dirigenti di una di queste aziende produttrici dei vaccini, insomma dei prototipi dei vaccini, la Pfizer, hanno detto di aver venduto un terzo del loro portafoglio in azioni nel giorno dell'annuncio, mentre le azioni stesse facevano registrare un più 13%. E poi le azioni della biotech a loro volta salivano intanto del 12%, e la società farmaceutica Moderna, ancora un altro competitor, ha dichiarato che il suo trattamento per la pandemia è stato efficace quasi al 95%, e quindi i prezzi delle azioni sono saliti in generale su tutte le principali borse mondiali. Questo è un tema di salute, di economia, ci interessa tutti in ogni parte del globo, e allora non può non anche viaggiare sui social media. E dunque per la piazza online i suggerimenti di Marina Lalovic oggi in redazione vanno inevitabilmente su questi temi, su alcuni profili, ovviamente quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci racconta in uno dei suoi delle sue iniziative che potete trovare sul sito online, che è un programma, l'accesso globale del vaccino Covid-19, un programma che si chiama COVAX. E poi ancora c'è la storia della coppia del biotech che sta dietro la scoperta del vaccino, un uomo, una donna, marito e moglie, sono turchi, e questa storia viene raccontata ampiamente dal New York Times. Continuiamo ancora a chiedervi a voi ascoltatori di intervenire su questo tema così caldo. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335-5634-296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
We're going to begin with breaking news on a potentially game-changing vaccine against coronavirus, at the same time that infections of the virus here in the U.S. are now growing by the millions. Tonight, the biotech company Moderna says it has developed a vaccine that is nearly 95% effective and capable of preventing severe illness.
Just in reaction to what's happening to the markets, Jim, this is good for 900 to 1,000 points on the Dow. We were up by more than 300, but now we're up by 1,300 points. Maybe not a surprise given how important this news is.
No, absolutely. I mean, I think that we came in here.
Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando il modo con cui i telegiornali americani parlano, discutono di vaccini e di nuovi annunci, nuove scoperte da parte delle grandi aziende. Per primo un telegiornale della CBS che ha annunciato il vaccino dell'azienda Moderna, poi un altro spezzone in cui Jim Cramer della CNBC dice che gli investitori dovrebbero essere entusiasti di ciò che la scoperta scientifica significa per la vita quotidiana e il mercato azionario. E poi ancora sul programma sempre della CNBC, che si chiama Trading Nation, alcuni esperti commentano come le speranze per il vaccino possano invece alimentare un grande rischio di mercato. Insomma, il 2021 sarà necessariamente l'anno dei vaccini, ma in modo inevitabile non si può non parlare di business sanitario e di riflessi sul mercato finanziario internazionale. Approfondiamo dunque il tema con il nostro ospite di oggi, Maximilian Cellino, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno Cellino.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ecco Cellino, le azioni in questi giorni, continuando, insomma, iniziando da Londra, hanno chiuso a livello più alto da giugno. I mercati azionari di tutto il mondo sono aumentati bruscamente dopo la notizia di sperimentazioni di successo anche di un secondo vaccino contro il Covid-19. Ecco, qual è l'impatto di queste notizie sui mercati mondiali, anche se può apparire una domanda quasi retorica? Insomma, questo andamento era prevedibile?
Beh sì, il vaccino ancora non è tra noi, anzi in Italia si fatica a trovare, a reperire quello normale, dell'influenza normale invernale, ma i mercati finanziari, le borse come al loro solito guardano avanti nel tempo anche a rischio di rimanere disconnesse con questa realtà che abbiamo di fronte. Guardano così avanti che appunto si sono avvantaggiate molto in queste ultime settimane. Oggi sulle colonne del Sole 24 Ore si calcolava che dall'annuncio di Pfizer le borse mondiali hanno guadagnato in capitalizzazione qualcosa come 3.000 miliardi di dollari, e la loro capitalizzazione è ben superiore a quella della ricchezza mondiale, 95.000 miliardi contro 83.000 miliardi, e questo la dice lunga su due cose: su come le borse appunto vadano avanti e su come in parte siano disconnesse con la realtà. C'è da augurarsi che la realtà poi segua quello che le borse stanno guardando, citando in questo momento.
Ecco, Piazza Affari tra l'altro è diventata la borsa più sensibile alle notizie sul vaccino. Milano ha recuperato il 20% da inizio novembre, meglio di ogni altro indice. Perché soprattutto a Milano, anche qui è un caso di disconnessione dalla realtà, oppure invece c'è connessione?
No, Milano con Madrid, almeno in Europa, è una delle migliori da inizio novembre, come giustamente stavi segnalando, ma questo è un discorso che va letto non è una caratteristica soltanto di Milano, ma va letto in chiave globale. E pensate che adesso le principali banche d'affari, quelle di cui si parla più o meno sempre, nomi abbastanza noti, stanno tracciando il loro outlook, le loro previsioni per il 2021, e stanno costruendo dei panieri appositamente di titoli che saranno in grado di sfruttare maggiormente l'arrivo di un vaccino. Tra questi ci sono titoli che potete immaginare: ci sono le linee aeree, le auto, i viaggi, il settore viaggi, gli alberghi, il lusso, ma ci sono anche le banche e i titoli energetici. Questo per dirvi, qui arrivo a Milano. In Milano è un listino dove c'è una forte presenza di questi titoli, di questi settori. Basti pensare alle banche, ai titoli energetici, ma anche al lusso, al nostro Made in Italy, che è tutto quotato. Sono settori che hanno sofferto tantissimo, moltissimo, molto più degli altri ad marzo, aprile, quando il Covid si è manifestato in tutta la sua violenza, ed è logico che adesso siano quelli più pronti a recuperare. Per questo motivo Milano la vediamo tra le migliori e potrebbe rimanere anche nei prossimi mesi, sempre se questo tipo di scenario continuerà ad andare avanti, se ci sarà un vaccino e se ci sarà soprattutto un vaccino efficace. Detto questo, preciso che Milano è ancora indietro rispetto agli altri, però potrebbe riprendersi in maniera più rapida.
E questo certamente per l'economia italiana non può che essere un desiderio di arrivare a un miglioramento della situazione. Ecco, c'è anche una notizia. Intanto ricordiamo che in totale sono stati investiti più di 12 miliardi di dollari in ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione. Attualmente abbiamo 6 possibili vaccini per il Covid, o meglio contro il Covid, insomma, sviluppati da diverse aziende. Le citiamo giusto per ricordarci di cosa stiamo parlando: AstraZeneca, che collabora con Oxford University, ha speso 1 miliardo e 700 mila dollari, la Johnson & Johnson parliamo di 1 miliardo e mezzo, la Pfizer, la BioNTech 2 miliardi e mezzo, e ancora la Glaxo e poi ancora Novavax e ancora la Moderna Lonza. Ecco, il vaccino di Oxford, quello che viene definito tale, cioè quello di AstraZeneca, è al momento anche un vaccino che fa notizia, nel senso che l'azienda produttrice ha detto che il prezzo di costo si abbassa rispetto a quello di altre aziende, parliamo di 2,8 euro a dose. Ecco, questo annuncio in particolare, che ci dice che se una dose di vaccino costa meno, quanto terremoto finanziario può creare nei mercati globali?
Ma diciamo che i mercati globali in questo momento stanno guardando addirittura con favore un annuncio del genere, ma soprattutto quella, passatemi il termine, che è una lotta contro il tempo delle varie case. Insomma, c'è molta concorrenza tra di loro per portare dei vaccini. Ci sarà, immagino, spazio per tutti, perché c'è una popolazione mondiale potenzialmente da raggiungere. E quindi più concorrenza c'è, prima si fa e i mercati finanziari in maniera migliore reagiscono. Come tu accennavi prima, ovviamente questa potrebbe essere una notizia non soltanto per i mercati finanziari, ma anche per l'economia. non perché i mercati finanziari tirano l'economia, ma perché ovviamente seguono l'economia. È chiaro che se c'è un vaccino efficace, noi possiamo auspicabilmente dimenticarci di questi momenti del lockdown, e quindi avremo un'economia che rimbalza in maniera maggiore rispetto al calo che a livello europeo sarà del 9%, quasi senza precedenti per il 2019. È questo appunto che guardano sempre in anticipo i mercati. E poi sulle case farmaceutiche potremo discutere a lungo, e se ne discute giustamente anche per certi versi, però siamo in questo momento credo nelle mani loro. Ci sono, e qui magari chiudo appunto questo discorso, che ci sono delle previsioni, insomma, anche di banche d'affari così, che parlano di un entro il fine 2021 di un mondo, almeno di quello sviluppato, vaccinato nella popolazione almeno per il 60-65%, che è un livello molto elevato. Il dubbio in questo caso è: riusciremo a raggiungere questo livello? E l'altro dubbio è l'efficacia temporale del vaccino, perché nessuno sta parlando di quanto durerà poi questa immunità, e su questo prima o poi occorrerà anche interrogarci.
Ci sono anche delle domande da parte dei nostri ascoltatori, forse sono domande che sicuramente si possono girare, credo, a un medico, ma insomma Luciano dice: ebbene, se arriva il vaccino, ma se arriva un altro virus, che si fa? Bisogna andare alla natura dell'infezione, altrimenti è un business. Sono domande chiaramente che tutti coloro che sono potenziali pazienti si fanno, ma intanto ci sono anche dei suggerimenti dalla redazione. Marina Lalovic ha selezionato per voi alcuni contenuti di Forbes, un contenuto ci racconta come le aziende Pfizer e Moderna hanno iniziato a sviluppare il vaccino anti-Covid, ma come comunque i mercati finanziari siano ancora instabili, appunto un'analisi di Forbes, e ancora che cosa bisogna sapere sul vaccino contro il Covid-19, sempre della stessa azienda citata. Ecco, un'ultima domanda al nostro ospite, a Maximilian Cellino. Parlavamo di altri titoli che iniziano ad andare su, insomma, le aziende che si occupano di naturalmente di viaggi, di tutto il settore del lusso, del commercio, iniziano a respirare, ma ce ne sono un paio che sono andate giù in questi giorni, che in fondo la loro crescita è legata soprattutto per una alla pandemia. Insomma, Netflix e la piattaforma digitale Zoom vanno giù. Cosa succede? Non guarderemo più le serie su Netflix quando inizieremo a uscire da casa?
Non credo proprio, però hai detto una cosa interessante. Stanno andando giù, ecco, relativamente agli altri titoli. Adesso assistiamo sul mercato a quello che si chiama un fenomeno mercato azionario, ovviamente, un fenomeno di rotazione. Tecnicamente si chiama rotazione, però è anche abbastanza comprensibile capire cosa è la rotazione. Se nel momento in cui la pandemia infuriava, in parte infuria ancora, sono rimaste a galla Le aziende legate ovviamente al commercio online, quelle che tu hai citato, cito anche altri casi più curiosi che hanno riguardato l'Italia, per esempio le aziende che producono elettrodomestici, ce ne sono italiane quotate e sono andate relativamente bene nel periodo più buio del Covid. Questo perché ovviamente la gente doveva rimanere a casa e quindi in qualche maniera doveva reagire. Adesso non è che non utilizzeremo più gli elettrodomestici per casa, non ci collegheremo online, non acquisteremo online. Ormai questa è un andamento, è una tendenza che è ben consolidata. Però ecco, il mercato sta riconsiderando, qui gli investitori stanno riconsiderando i titoli che sono rimasti indietro in questa sorta di rotazione. Quindi tutti quelli che vi dicevo sui viaggi, che ci augureremo prima o poi di fare, ma anche i titoli legati all'energia, perché il petrolio sta rimbalzando, il prezzo del petrolio, e le banche che sono rimaste nell'occhio del ciclone potranno essere un anello debole in futuro, però adesso intanto stanno recuperando terreno.
ecco, stanno recuperando terreno, e questo resta un aspetto in generale di speranza per l'economia di vari paesi e anche appunto per la finanza internazionale. Qualche dubbio qualcuno se lo fa, ancora un nostro ascoltatore dice: dietro al vaccino, tra parentesi, aziende farmaceutiche girano troppi soldi, ma intanto chiaramente questo è anche business. Grazie ancora a Maximilian Cellino, giornalista del Sole 24 Ore, nostro ospite, per essere stato con noi stamattina. Grazie.
Grazie a voi e buona giornata.
E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, e adesso potete contattarci sempre via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
When the world has safe and effective COVID-19 vaccines, how can we make sure they reach the people that need them most? Today, there are many vaccines in development. Most will fail. For those that could succeed, governments are under pressure to secure supplies for their populations. If governments compete for vaccines, most countries could miss out. This is not only bad for countries that cannot secure their own supplies, it's bad for us all.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il video del programma COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un programma per un accesso equo ai vaccini anti-Covid, promosso anche dalla Commissione Europea e dalla Francia, e dice appunto, questa voce abbiamo ascoltato: quando avremo un vaccino anti-Covid, come possiamo fare in modo che raggiunga coloro che ne hanno più bisogno? I governi sono sotto pressione per garantire la disponibilità per le proprie popolazioni, ma molti paesi potrebbero finire fuori dalla corsa. Questo è un male per tutti, perché nessuno sarà al sicuro finché non siamo tutti al sicuro. Ecco quindi che questo tema non è un tema a compartimenti stagni, ma vasi comunicanti. Siamo tutti connessi anche nella pandemia, e questo lo sappiamo in questo mondo globale. Al tema dei vaccini sarà dedicato domani il secondo appuntamento del Festival di Internazionale a Ferrara, un tema inevitabile, altrettanto doveroso, è la notizia del momento da un anno ed è anche uno spartiacque nel mondo e nella vita di tutti. Ne parliamo con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Buongiorno Annalisa.
Buongiorno a voi.
E con Silvia Mancini, epidemiologa e advocacy officer di Medici Senza Frontiere, che è partner di questa iniziativa. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a voi.
Ecco Annalisa Camilli, intanto è la prima volta in cui il Festival Internazionale a Ferrara diventa virtuale, ma tutti gli appuntamenti sono in diretta streaming, hanno traduzione simultanea e sono gratuiti, giusto?
Sì, è così. Quest'anno abbiamo sperimentato anche noi una formula nuova, ci siamo inventati un festival che dura tutto l'anno. C'è stata la prima iniziativa nel weekend in cui si svolge il festival, il 3-4 ottobre, dal vivo in presenza a Ferrara, in una formula ridotta, ma insomma anche lì abbiamo parlato del Covid, abbiamo avuto ospiti internazionali, abbiamo parlato dei molti temi che attraversano il giornale e che hanno attraversato le nostre copertine in questo anno. E questa volta, domani appunto, sperimenteremo questa versione solo online, ma come dicevi sarà tutto accessibile in streaming e con traduzione simultanea. Poi ci saranno altre iniziative nei prossimi mesi, la prossima il 16-17 gennaio, fino a maggio andremo avanti con altri eventi fino a maggio, e di volta in volta decideremo all'ultimo momento, diciamo, se in presenza o in streaming. Ci sembrava un modo per seguire, diciamo, questo anno speciale, questo anno particolare insieme ai nostri lettori, insieme alla nostra comunità di lettori.
Tra l'altro appunto è una comunità per cui Internazionale è sicuramente di riferimento. Ecco, a questo proposito, proprio sulla modalità con cui i media parlano, discutono, distribuiscono notizie sul coronavirus, è un tema necessario, ma come dire, è diventato anche eccessivamente necessario. Intendo, il pubblico è bombardato sui media soprattutto da numeri, statistiche, interventi di virologi. Ad un certo punto non ne può più, anche perché nella vita quotidiana molti di noi sono circondati da persone ammalate, molti hanno sperimentato anche la morte di amici e familiari. Ecco, come avete cercato di uscire anche da questo eccesso di informazioni sul coronavirus con un taglio originale che sempre vi caratterizza?
internazionale ha una sezione di scienze che è curata da Elena Boille e che da anni diciamo seleziona il meglio della stampa scientifica sui temi appunto di attualità, quindi c'è un'attenzione molto forte alla divulgazione ma anche alla comunicazione scientifica. Abbiamo visto in questo momento come sia importante che la comunicazione scientifica sia corretta. Una comunicazione scientifica corretta evidentemente passa diciamo da toni che non siano allarmistici e dalla capacità di dire fin qui sappiamo e da qui in poi non sappiamo, perché appunto la scienza in qualche modo ci abitua anche ad avere a che fare continuamente con l'incertezza. È una comunicazione appunto che necessita in qualche modo una riflessione sulle parole, sui toni. In generale sappiamo su ogni tema dove un giornalista dovrebbe porsi questa questione, in questo momento in cui tutti quanti siamo immersi nel pericolo appunto, no? Sentiamo anche, no? Il pericolo per le nostre vite, per le vite dei nostri cari, ancora di più ci vorrebbe ecco la responsabilità di avere un approccio che ponga il tema appunto della comunicazione, che non usi toni allarmistici né criministi, ma che faccia parlare gli esperti in una maniera che sia comprensibile alla maggior parte delle persone, con appunto l'attenzione a questo lato di incertezza che ogni che qualsiasi cosa che ha a che fare appunto con la conoscenza scientifica, col metodo scientifico ci abitua insomma ad avere, a concepire, ecco, fin qui sappiamo e da qui in poi non sappiamo. È una consapevolezza che nel momento in cui comunichiamo questo tipo di questioni dovremmo avere ancora di più. Ecco,
riflessione, approfondimento e anche competenza sono delle strade necessarie per poter parlare di temi, come diceva Annalisa Camilli, che necessariamente presentano anche delle forme di incertezza che in qualche modo dobbiamo accettare. E intanto qualche informazione su questo panel: sarà domani sabato alle 17 in streaming e si intitola Un vaccino per tutti, è realizzato in collaborazione con Medici Senza Frontiere e ci saranno diversi ospiti, tra cui Michel Thierrin, che è il direttore regionale dei programmi di emergenza dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, che proprio ha coordinato il programma di risposta al Covid in Europa nei primi 7 mesi, Nathalie Arnoux, che è responsabile di advocacy della campagna per l'accesso ai farmaci di Medici Senza Frontiere, Donato Greco, epidemiologo, Nicola Magrini, che è direttore generale dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, appunto introdotti e moderati da Annalisa Camilli. E dicevamo, insomma, competenza è necessario qui che si parli di temi legati alla medicina con chi ne capisce. E allora alla nostra ospite Silvia Mancini, che è epidemiologa e anche advocacy officer di Medici Senza Frontiere, ecco, chiederei per contenere le conseguenze dell'epidemia sulle persone, sulle società, è essenziale sviluppare trattamenti efficaci, però è altrettanto fondamentale che questi vengano resi disponibili a tutti i paesi del mondo, inclusi i più poveri. Insomma, sul Covid c'è il rischio che accada quello che accadde per esempio con la diffusione del vaccino contro l'HIV che raggiunse soprattutto i paesi ricchi del mondo e non ad esempio all'inizio i paesi della subsahariana?
Purtroppo direi di sì, ed è un rischio anche piuttosto concreto di cui vediamo già le prime mosse, no, in questi giorni. Di fatto quello che sta accadendo, lo abbiamo ripetuto più volte, lo ha ricordato lei adesso nella sua introduzione, una strategia realistica di fatto di contenimento, ma poi sul lungo periodo anche di eradicazione di questa pandemia, ha un senso, l'OMS l'ha ricordato più volte, se il vaccino e poi i trattamenti, no, una volta che si saranno resi disponibili e che ne sarà provata l'efficacia e la sicurezza, verranno simultaneamente globalmente diffusi a livello appunto globale anche ai paesi più poveri, anche laddove esistono delle crisi umanitarie rilevanti. Ora, al momento quello a cui stiamo assistendo è più una politica, come dire, una macchina a due motori. Da un lato ci sono i paesi ricchi, avanzati, ad economia quindi elevata, che in qualche modo hanno preso accordi direttamente con la casa farmaceutica e hanno dei pronostici di arrivo di vaccini già dai primi mesi appunto del 2021 e poi a seguire, no, nei mesi successivi. I paesi più poveri sono capitanati da quell'iniziativa che ricordava lei all'inizio dell'introduzione, dalla COVAX Facility, cioè da un'iniziativa dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che grazie anche alla collaborazione della Global Alliance Vaccination and Immunization, la cosiddetta GAVI, no? A sua volta gestita da Bill Gates Foundation, ho aperto diverse parentesi, ma per farvi capire un po' il quadro complesso in cui ci muoviamo, a loro volta si muovono e cercano di fare gli stessi accordi bilaterali con le stesse case farmaceutiche per poi destinare questi vaccini nei paesi a medio e basso reddito. Di fatto però sono in seconda battuta, arrivano dopo e i mercati, diciamo, ricchi sono serviti per primi. Ora, questo è un po' un controsenso, da un lato rispetto a quella strategia più volte evocata dall'Unione Europea, dal nostro Ministro della Salute, dal nostro governo, da Macron, lo ricordava lei prima, in cui si diceva vaccino un bene pubblico comune. Ed è anche un controsenso rispetto ad una strategia di lungo periodo che, come ricordavamo, in un mondo globalizzato i virus si muovono con le persone e non rispettano i confini, non ci sono muri da innalzare questa volta, quindi arrivano e vengono reintrodotti anche in dei contesti, in delle società dove magari si è abbassata la vulnerabilità delle persone. Che voglio dire? Voglio dire che anche laddove esistesse un vaccino che copre, immaginiamoci da qui ai prossimi 2 anni, 3 anni, la popolazione italiana, con misure che poi andranno accompagnate, diciamo così, progressivamente, il fatto che altri paesi del mondo soffrano della pandemia non esclude, non ci riserva dal rischio di reintroduzione. E quindi vuol dire che in qualche modo nessuno è al sicuro all'interno dei propri confini nazionali. Qui è una questione di equità, certamente, è morale, un imperativo categorico morale, ma è anche e soprattutto una questione di lungimiranza su come governare questa pandemia e su come ridurne l'estensione temporale e la devastazione che ci sta provocando.
Ecco, tra l'altro, come Medici Senza Frontiere avete recentemente esortato i governi a pretendere maggiore trasparenza proprio alle aziende farmaceutiche sugli accordi commerciali. Citiamo per esempio il fatto che i termini di questo brevetto esclusivo tra AstraZeneca e l'Oxford University non sono per esempio ancora pubblici e, nonostante l'ingente ammontare di fondi pubblici stanziati, rimangono segreti anche gli accordi per il brevetto firmati da altre aziende che stanno sviluppando il vaccino per il Covid-19. Ecco, perché l'accesso universale alle cure e al vaccino non è solo una questione di giustizia, ma anche di salute pubblica, che rischia di ritorcersi contro di noi, insomma.
Ecco, questa questione di trasparenza è una questione chiave, di fatto. Ora la si vede in maniera chiara, netta, evidente con il Covid, ma in realtà è tardivamente presente, diciamo, e lo è stata negli anni in tutta la questione dell'accesso ai farmaci, soprattutto per i paesi a medio e basso reddito, ma stiamo soffrendo noi stessi, cioè i paesi a sistemi universalistici industrializzati, no? Come l'Italia anche. Ovvero, di fatto, spesso i governi si trovano a negoziare dall'altra parte con le case farmaceutiche a scatola chiusa. Non si ha una chiara trasparenza rispetto, per esempio, a quanti fondi pubblici sono investiti nei programmi di ricerca e sviluppo, o non si ha una chiara trasparenza rispetto ai dati degli studi clinici o sull'innovazione che effettivamente un farmaco o un vaccino produce. Quindi tutto, né sull'estensione, come ricordava lei, e su quanti, sull'estensione del brevetto e su quanti brevetti esistono su un farmaco o su un vaccino. Ora, tutte queste sono informazioni cruciali, perché in una fase negoziale chiaramente essere a conoscenza di queste informazioni determina anche un maggior potere negoziale determinerebbe anche la capacità avere, diciamo così, conoscenza nella fattispecie per il vaccino Covid degli accordi siglati, e quindi di non avere delle clausole di segretezza, una maggiore conoscenza rispetto a che tipo poi di diffusione e di produzione.
E questo è assolutamente importante, in particolar modo perché Medici Senza Frontiere sta sensibilizzando la popolazione, ma anche gli esperti, sul tema. E vi ricordo appunto che domani sarà possibile seguire alle 17 questo panel, sia sul sito di Internazionale che su quello di Medici Senza Frontiere, sulle loro pagine social in streaming. Grazie ancora alle nostre ospiti, Annalisa Camilli, giornalista internazionale, Silvia Mancini, epidemiologa e advocacy officer di Medici Senza Frontiere. Si chiude chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Gabriele Cioni, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci, Marina Lalovic. Vi saluta Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa. Ritorneremo alle 11 lunedì prossimo e adesso è il momento di Radio Trescenza con Elisabetta Tola. Buon ascolto.